Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno ancora a tutti i nostri radioascoltatori. Con me questa mattina a Radio Orizzonti c'è Luciano Siliggini Garagnani, regista di Saronno, che conoscete perché è stato nostro ospite già diverse volte, ma oggi siamo qui, anche se ne abbiamo già parlato, vero?
Sì,
abbiamo benvenuto, buongiorno.
Grazie a voi per l'ospitalità, come sempre.
Ne avevamo già parlato della nobiltà in generale in Italia, ma ci soffermiamo su un convegno che c'è stato dall'8 al 12 di maggio a Madrid.
Sì, era il quinto congresso della nobiltà.
Il quinto congresso, in cui sono stati approfonditi tutti i temi che riguardano questo argomento così, come dire, curioso, particolare, importante, no? Però che molte persone non conoscono. Ecco, parliamo un po' di questo convegno, di questo congresso.
Sì, è un mondo un po' di nicchia, e questo è un po' il grosso problema. L'obiettivo che tutte le persone che io ho definito cavalieri della verità devono proporsi, cioè far uscire dalla nicchia l'ambiente del diritto nobiliare, della nobiltà, soprattutto in Italia, dove è un paese dove di fatto la nobiltà non esiste ed è preda di tantissimi mercificatori, venditori di fumo che illudono le persone convinte che esista ancora un qualcosa che faccia riferimento alla nobiltà, e molto spesso si fanno raggirare comprando, vendendo, comprando stemmi, comprando titoli nobiliari, quando in realtà non c'è nulla. Il mio intervento al quinto congresso internazionale della nobiltà, dove erano presenti esponenti del Regno Unito, della Francia, dell'Albania, della Spagna ovviamente, dell'Italia, erano pochi ma buoni, come mi piace dire, tutti intorno al presidente dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano, della Commissione Internazionale degli Ordini Cavallereschi, il dottor professor Pier Filippo di Uberti, che è un pilastro, un faro in queste materie. Il mio intervento aveva proprio al centro questo: dimostrare a livello scientifico che in Italia tra la Costituzione e la legge transitoria numero 15, nonché la sentenza della Cassazione del 1967, è stata messa una pietra tombale su ciò che è la nobiltà in Italia. E l'unica cosa che si può fare, come ho detto più volte anche qua, è tutelare la storia, il patrimonio, chiamiamolo anche patrimonio nobiliare, delle famiglie un tempo nobili, e più che altro soffermarsi sulle famiglie storiche. Questo congresso è stato visitato da esponenti importantissimi della nobiltà europea, cioè il principe erede al trono d'Albania, il capo Don Pedro, il capo della casa Borbone delle Due Sicilie, più altri esponenti e storici. È stato molto interessante, sono stato veramente felice, un grande orgoglio, ho rappresentato il mio paese in queste scienze che, ripeto, vengono ancora considerate di nicchia. L'impegno sarà quello, e grazie anche a voi per questo tempo, di spiegare in maniera seria che cos'è oggi la nobiltà in Italia, ovvero un ricordo di qualcosa che fu.
Sì, hai fatto un intervento di mezz'ora, io sì. Ho avuto l'opportunità di ascoltarlo, quindi si sono toccati tanti temi. Quello che emerge però è che con la monarchia sono decadute anche tutti i titoli nobiliari che c'erano.
Tutto, completamente.
E quindi, diciamo, in questo momento non si parla più di nobiltà in Italia.
Assolutamente, diciamo che negli ambienti privati di nicchia, per cortesia, i discendenti delle famiglie un tempo nobili vengono ancora chiamati con un titolo nobiliare, ma di fatto oggi in Italia non c'è persona che possa utilizzare un titolo nobiliare, perché le uniche persone, partendo dall'ultimo regno in Italia, quindi il regno che è caduto con la famiglia Savoia, le uniche persone che avevano avuto l'iscrizione all'interno del libro d'oro della nobiltà italiana, quello reale, autentico, depositato a Roma, non l'omonimo libro privato, ma quindi il libro dello Stato, persone che avevano il loro nome lì scritto, oggi o sono ultracentenari o non ci sono più. Non mi risulta che esistano ancora persone che possono avere un titolo nobiliare. E ripeto, anche se ci fosse ancora qualcuno vivo, sarebbe pur sempre un titolo di cortesia, perché sia la Costituzione sia la Corte Costituzionale ha detto che l'argomento non c'è. Quindi non è proprio argomento di discussione. È come dicevo fuori onda, è come se improvvisamente aprissimo un dibattito sul fatto se sono più belli i marziani con i capelli viola o con i capelli arancioni. Cioè, stiamo parlando di un qualcosa che di fatto, se una prova contraria, non c'è.
Ti faccio una domanda. La faccio a te, che comunque hai origini in qualche modo, no? Che fanno sì. parte di questa, nobiltà, di questa sì, nicchia sì. di nobiltà.
Discendente di una famiglia un tempo nobile, questa è la definizione.
È la definizione corretta, perfetto. Abbiamo perso qualcosa?
Sì, secondo me sì. Allora, io sono convintissimo che si sia sbagliato nel azzerare completamente tutto ciò che fa parte della nobiltà italiana, anche perché è grazie alla nobiltà italiana, grazie alla Chiesa, che noi oggi esistiamo, perché i nobili sono stati i grandi mecenati dei grandissimi artisti che ci hanno lasciato opere d'arte sensazionali dal punto di vista letterario, dal punto di vista artistico, compresi i papi. Azzerare completamente è stato secondo me un errore, anche perché ha permesso poi di proliferare di falsari, di venditori di fumo, di persone che illudevano gli altri. Quindi secondo me, come avviene in altri paesi, come per esempio la Germania, dove c'è una sorta di tutela di questo patrimonio, in Italia si sarebbe potuto operare in quella maniera. Capisco che nel 1946 c'erano tantissimi altri problemi, c'era una guerra civile ancora fondamentalmente in atto e quindi non si è potuto andare a intervenire anche su questo. All'epoca c'erano quasi i campanelli di una seconda rivoluzione francese, quindi figuriamoci. Oggi che è tutto molto più calmo, molto più chiaro, grazie anche al congresso di Lisbona, che ha portato a una parificazione dei sessi, delle realtà varie di genere, si potrebbe tranquillamente andare a mettere le mani su questo. Sarebbe carino, visto che in Parlamento è arrivata anche una proposta di legge per aprire l'istituto araldico, fondamentalmente, e tutelare gli stemmi delle famiglie un tempo nobili, si potrebbe percorrere questo, creare una sorta di autorità in modo che si eviti lo spazio ai falsari e ai truffatori.
Eh beh, certo, perché qui gli spazi, no? Ci sono.
Dove non c'è materia di discussione si apre un mondo.
Sì, chiaro. È alla, come dire, alla mercé di tutti.
Sì,
Sì. Ho capito. Allora, continuiamo. Questo mi sembra che sia stato ben definito da te, quindi insomma non c'è molto da aggiungere. Però in questi giorni c'è il ballo della nobiltà a Casale Monferrato. Sì. Ecco, di cosa si tratta?
Questa sera c'è a Casale Monferrato, infatti andremo, è il ballo dei 100 e non più 100. È una tradizione che nasce nell'Ottocento a Casale Monferrato, l'antica capitale del Ducato, dove venivano invitate 100 persone appartenenti alla nobiltà e 99 appartenenti alla borghesia. Forse ho invertito le due cose, mai si superava il numero 199, non si arrivava a 200. È una tradizione che poi piano piano è andata a svanire perché la città ha perso la sua importanza, perché ci sono stati i cambiamenti all'interno d'Italia. Nel 1987, ripeto, grazie a Pier Felice De Uberti, è tornata a vivere piano piano questa tradizione, che è diventato un appuntamento importante e enunciabile, unico a livello mondiale, dove partecipano esponenti delle case un tempo regnanti, alcune delle case tuttora regnanti, le uniche congregazioni, usiamo questo termine, nobiliari, cavallereschi, reali, esistenti, non di falsari, riconosciute dalla Commissione Internazionale sugli Ordini Cavallereschi. All'interno del comitato del ballo dei 100 ci sono sempre 199 persone, non si supera questo numero. Partecipano le persone della borghesia e discendenti di famiglie un tempo nobili. Quest'anno il ballo dei 100 sarà dedicato ai 120 anni dalla nascita di Sua Maestà Umberto II, l'ultimo re di Casa Savoia, l'ultimo re d'Italia, e ai 150 anni, la ricorrenza anniversario di Marconi.
Ho capito. Perché proprio Casale Monferrato per questa
sì,
derivazione
nell'Ottocento,
del 1800?
Esatto, nell'Ottocento, nella capitale del Ducato di Monferrato, si ritrovava questo ballo, che era un ballo di metà quaresima, era un ballo molto popolare, dove partecipavano, era un incontro fra la borghesia e la nobiltà. Diciamo che potrebbe essere un incrocio di quello che potrebbe avvenire anche oggi, tutelando queste tradizioni, come dicevamo poco fa.
Va bene, facciamo uno stacchetto musicale, poi continuiamo.
Take the pain, scream it out like I love it.
Bene, allora riprendiamo dopo questo breve stacco musicale. Sei stato a Roma nei giorni scorsi dal Papa, sei stato accolto in udienza dal Papa, ricevuto.
Sì, l'incontro con Sua Santità è sempre un grande onore e sono sempre felice di poterlo incontrare. Ormai è un incontro che avviene circa due volte all'anno. Questa è un'occasione particolare perché sono i 15 anni dal mio matrimonio. E l'incontro in maniera privata dopo l'udienza generale organizzato dalla prefettura della Casa Pontificia è stata l'occasione per consegnare al Pontefice un ricordo del mio antenato, di Sua Santità Benedetto XIV, una consegna di una bolla appartenuta, appunto, scritta dal mio antenato al successore di Pietro, oggi Francesco. Incontro cordiale, il Papa è sempre una persona che al di fuori dell'aspetto puramente religioso, ma dal punto di vista umano, col suo sorriso da sempre calore.
Certamente. E poi sei anche regista, insomma, fra le tante attività e tanti interessi, la professione sei regista. Allora, il film Sobilon è stato definito, chiuso, terminato, poi ne diciamo qualche cosa, però stai già lavorando ad un altro.
Sì, Sobilon abbiamo terminato le riprese, adesso siamo in post-produzione, la premiera verrà nel mese di ottobre, l'obiettivo è portarlo alla Festa del Cinema di Roma, comunque in quei giorni ci sarà sicuramente la premiera a Roma, e partiamo tra un mesetto partiamo con Il Console, un film, diciamo, a tema spionaggio, totalmente al femminile, perché la protagonista sarà una femmina, tutto l'entourage principale saranno figure femminili, quindi un girl power, diciamo, e ha il patrocinio di Confindustria, un patrocinio molto importante, soprattutto perché solitamente non viene mai dato per pellicole.
Ecco, questi film su quale circuito vengono
allora, noi, messi in circolazione? Oltre agli accordi che abbiamo sempre con Cili e con Prime Video, abbiamo stilato un memorandum, chiamiamolo così, di accordo con UC Cinemas, e abbiamo la possibilità di fare delle proiezioni, vengono chiamate in gergo tecnico mirate, usiamo per farlo capire un po' di più, in 6 sale nazionali, oppure la distribuzione totale in 30 sale. Per quanto riguarda Sobilon lo porteremo in 30 sale nazionali, quindi lo vedrete anche al cinema per una settimana.
Ah, bene, sì, no. Pensavo che fosse su qualche circuito.
Prime tipo, sempre, Prime, però abbiamo però fatto questo accordo con UCI, che secondo me è interessante. È sempre quello di Europa Cinemas, che ha sempre portato nelle sale europee i nostri film che uscivano su Prime Video. Quello c'è sempre, quello lo manteniamo sempre vivo. E poi faremo ovviamente la premiera a Saronno, visto che Sobilon comunque ha avuto tra le main location Saronno, ormai Saronno lo portiamo sempre nel cuore.
È un film horror?
Adesso Sobilon non ricordo bene. Sobilon è un film che parla di una realtà pre-apocalittica, diciamo che è un fantasy sullo stile, come potremmo, adesso facciamo un paragone un po' simile a Stranger Things.
Fantasy. Ok, genere fantasy.
Genere fantasy.
Possiamo definire. Mentre Il Console?
Il Console sarà un film di puro e semplice spionaggio. Però spionaggio. Anche lì, un po' sempre per tenere vive anche i miei studi di spionaggio, ma con un tema fortemente religioso, perché adesso non voglio spoilerare, però diciamo che ci sarà, questo lo possiamo dire, ci sarà un colloquio molto interessante fra la protagonista e la morte.
Va bene, curioso anche questo, ci lasci con il desiderio di conoscerlo meglio, insomma, anche questo uscirà nelle sale.
Anche questo qua è l'idea, dopo l'esperimento Sobilon è quello di portarlo nelle sale.
Benissimo, allora, per concludere, abbiamo ancora qualche minuto, il premio della cultura presso il Cinema Prealpi sarà il 7 di giugno.
Il 7 di giugno.
Da un po' di anni a questa parte.
Siamo arrivati alla sesta edizione. Sesta edizione. Abbiamo il patrocinio del comune di Saronno, sempre vicino alle attività culturali. Premieremo le persone che sono distinte nelle varie categorie artistiche, quindi nell'ottica delle immagini visive, nell'ottica ovviamente del cinema, questo ci sarà sempre un gradino più centrale. Premieremo, poi avremo dei premi speciali. Quest'anno il premio speciale verrà dato nell'ottica della recitazione, possiamo anticiparlo, il premio speciale verrà dato a Martina Ferragamo, un'attrice italiana molto promettente, E il premio Cultura per l'attività di divulgazione sociale, come abbiamo già citato durante tutta questa puntata, verrà dato a Pierfelice De Iuberti, che verrà a Saronno ed è secondo me un grandissimo onore per la nostra città ospitare quello che viene riconosciuto come il maggior conoscitore delle scienze storiche, familiari e nobiliari al mondo.
Ah, però, beh, insomma, interessante. Quindi, anche questo è un, come dire, un tema importante e una tradizione che ormai insomma
poter avere una serata totalmente dedicata a chi fa cultura, a chi fa promozione del nostro territorio e delle arti in genere. Questo è il nostro obiettivo e mi sembra che riusciamo a, nel nostro piccolo, a portarlo avanti.
Benissimo. C'è anche il patrocinio del comune.
Abbiamo il patrocinio del comune. Comune. Per il terzo anno abbiamo il patrocinio del comune.
Benissimo. Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Allora, grazie Luciano Sirighini Garagnani, tanti auguri per tutto il tuo lavoro, il tuo futuro e i tuoi interessi che sono davvero, davvero tanti. Grazie.
Grazie ancora, a voi come sempre.
E grazie anche ai nostri radioascoltatori. Buona giornata.
Buongiorno.
Ti penso in un caffè un po' bohemien mentre il sole si taglia a scacchi tra le grate. Mi sembra di cadere in fondo a scalinate lunghe come quelle di Montmartre. E rivedo me con due occhi che forse nessun altro sa deludere. Fuori al vento avvolta in un cappotto nero che non riesco a chiudere. Come con te, come con te. Mentre la luna fa la soubrette di una show varietà in onda nelle case. Viaggiano tra i vicoli, fanno enormi passeggiate. E rivedo me con due labbra che sono asciutte a forza di discutere. Col vento che attraverso una finestra che non so mai chiudere. Sì, bello tutto ma lo so fa male, molto male, non lo dire a me. E piango il mare, non ci provo. Sembra una bambina, non c'è.